Queste le voci dei passeggeri terrorizzati all'aeroporto di Zaventem che cercano di confortarsi a vicenda e capire che cosa fosse successo dopo questo attacco terroristico che ha colpito martedì il Belgio, causando 31 vittime e più di 200 feriti, un numero che però non è ancora preciso.
Da più parti, primo fra tutti il presidente François Hollande, si è ribadito che non è un problema del Belgio, ma è un problema che coinvolge tutta l'Europa. Noi questa mattina fino alle 9 discuteremo degli attentati e delle conseguenze che hanno con tre ospiti. Innanzitutto da Bruxelles abbiamo il giornalista James Panichi che si occupa di politica. James, benvenuto.
Ciao a tutti.
Buonasera James. Per aiutarci invece a capire le ramificazioni in Italia, da Sydney abbiamo in linea l'esperto di geopolitica Gabriele Abbondanza, autore del libro Italia potenza regionale, il contesto africano dall'unità ai giorni nostri, appena uscito. Buongiorno Gabriele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
E infine da Melbourne è con noi Matteo Vergani, ricercatore all'Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization, parte dell'Australian Intervention and Support Hub, che si occupa di terrorismo e di politica in risposta alla radicalizzazione. Matteo, benvenuto.
Ciao Virginia, ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Allora noi questa mattina fino alle 9 discuteremo del duplice attacco a Bruxelles con i nostri ospiti. Per intervenire con commenti o domande che volete porre ai nostri ospiti potete chiamarci al 1300 799 626 oppure mandarci un sms allo 0429 996 263.
Prima di iniziare il nostro dibattito però Marco Lucchi ci ricorda cos'è successo in Belgio nelle ultime 48 ore, poi partiremo proprio da qui.
Alle 8 di martedì mattina una serie di esplosioni semina il panico all'aeroporto Zaventem di Bruxelles. Pochi minuti dopo un'altra esplosione colpisce la stazione della metropolitana di Malbec nei pressi dei palazzi che ospitano le istituzioni europee. Secondo alcuni testimoni, prima delle deflagrazioni si sentono raffiche di mitra e frasi gridate in arabo. L'aeroporto e tutte le linee della metropolitana vengono evacuati, evacuato anche il Palazzo Reale. Il confine tra Francia e Belgio viene chiuso. 500 militari pattugliano le strade di Bruxelles. Il premier belga, Charles Michel, conferma che le autorità si aspettavano un nuovo attacco. Il bilancio delle vittime continua intanto a salire. Saranno 32, con centinaia di feriti ricoverati negli ospedali della capitale belga. Lo Stato islamico rivendica gli attentati. Gli Stati Uniti confermano l'autenticità della rivendicazione. All'aeroporto viene rinvenuto un mitra Kalashnikov e un ordigno inesploso. Tutti i voli da e per Bruxelles sono cancellati. Scatta la caccia all'uomo. La polizia diffonde le immagini di tre persone, i presunti attentatori dell'aeroporto, catturate dalle telecamere a circuito chiuso.
E questa è la ricostruzione di quello che è successo nelle ultime 48 ore in Belgio. Noi discuteremo nella prossima mezz'ora proprio delle conseguenze di questo attacco e di come sia potuto succedere con i nostri ospiti da Bruxelles, il giornalista James Panichi, da Sydney, l'esperto di geopolitica Gabriele Abbondanza e da Melbourne, Matteo Vergani, ricercatore dell'Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization. James, inizierei proprio da te, visto che sei proprio lì a Bruxelles. Innanzitutto, com'è il clima in questo momento?
Beh, il clima rimane abbastanza teso, nel senso che la città non è ancora tornata alla normalità, c'è parte del quartiere europeo dove ci sono le istituzioni europee, dove c'è stato uno degli attentati, rimane chiuso al traffico e quindi molti dei negozi rimangono chiusi e quindi non siamo ancora tornati alla normalità. E c'è anche il fatto che c'è ovviamente una grande preoccupazione, perché si teme che ci possa essere un ritorno del terrorismo, che ci possano essere altri attentati, rimangono ancora da individuare alcune persone ricercate proprio in relazione a questi attentati, quindi Direi un clima abbastanza teso.
James, a caldo, ieri il nostro corrispondente del Belgio ci raccontava che sì, il clima è teso, però la reazione è stata meno, diciamo, emotiva rispetto agli attentati di novembre a Parigi, quando insomma la città è stata chiusa per una settimana. Puoi confermare?
Ma può darsi che sia così, però il fatto che questa violenza fosse così vicina a noi, nel senso che io lavoro a meno di 500 metri dalla stazione di Malbec, la stazione della metropolitana dove c'è stato uno degli attentati, insomma sono stato tra quelli che hanno visto uscire le prime vittime dalla galleria, dalla stazione, ed è una cosa che lascia il segno, quindi può darsi che tutto sommato la città non abbia sofferto, cioè che non abbia subito questa violenza da un punto di vista psicologico, almeno così come lo aveva subito per esempio la violenza a Parigi, però è stato un evento notevole, un evento dal quale non ci si riprende facilmente, direi.
James, citavi l'attacco alla stazione di Malbec. Ascoltiamo la testimonianza di un ragazzo australiano, Joshua Davis, che si trovava su un autobus diretto proprio a quella stazione quando ha sentito l'esplosione.
Well, at first I thought it was a car accident because there's glass broken on the front doors and people screaming, but then I realised that it wasn't a car because it couldn't have been that because there's no car to be that. So I just concluded that it must have been an explosion of some sort. And that's when I realised that if it is an explosion, I'd better get out of here, so I just ran away. I just got off the bus when he stopped it and ran.
Questa è la testimonianza dell'australiano Joshua Davis. Matteo, perché il Belgio? Si parla forse di lacune nella sicurezza del paese. Quali sono i problemi e appunto perché Bruxelles?
Sì, il Belgio è stato in difficoltà negli ultimi anni nel promuovere programmi per monitorare e prevenire efficacemente questi casi di radicalizzazione, questi episodi di terrorismo, e in difficoltà il Belgio nel gestire l'integrazione, specialmente in alcune zone, tra cui Malbec, quindi dove è successo uno degli attentati. Il fallimento reale più grande del Belgio è sicuramente un fallimento di intelligence, perché il fatto che, se pensiamo a Salah Abdeslam, che è stato l'uomo della logistica negli attentati di Parigi del 13 novembre, ecco, lui che è stato arrestato pochi giorni fa, lui è stato in grado di lasciare Parigi e rifugiarsi a Bruxelles e rimanere lì per 125 giorni senza essere catturato e a non più di un chilometro da casa di sua madre, quindi dove lui è cresciuto. Questo è indicativo assolutamente delle difficoltà incontrate dall'autorità del Belgio nel gestire la situazione.
Ma Matteo, non è indicativo anche della connivenza da parte della popolazione locale? Ricorda un po' come durante la lotta contro le mafie in Italia con latitanti da 20 anni che in realtà stavano a 10 chilometri dal paesino.
Hai ragione Carlo, infatti è necessaria non solo per prevenire questi casi una migliore intelligence, ma anche interventi più strutturali nelle comunità per far sì che i giovani non entrino in questi network jihadisti, ma anche per far sì che le comunità stesse siano loro a dare la prima risposta, il primo warning in caso di radicalizzazione o di rischio di radicalizzazione. Quindi è evidente che in posti come Malbec non c'è una relazione di fiducia tra la comunità e le istituzioni.
Quindi di certo difficoltà per il Belgio, ma da più parti è stata sottolineata anche la mancanza di coordinamento tra l'intelligence dei vari stati europei, proprio nel gestire le informazioni disponibili. Ieri anche diversi esponenti del governo australiano hanno sottolineato queste lacune, a partire proprio dal primo ministro Malcolm Turnbull.
For all intents and purposes, there are no internal borders in Europe. That has been a great achievement of openness, and the external borders are difficult to manage. Recent intelligence indicates that ISIL is using the refugee crisis to send operatives into Europe.
Insomma, quello che ha sottolineato il primo ministro australiano Malcolm Turnbull è che lo Stato islamico sta utilizzando l'emergenza migranti, l'emergenza rifugiati per inviare estremisti in Europa. Gabriele Abbondanza, chiediamo a te che cosa ci dicono le fonti dell'intelligence su questo fronte.
Ma in realtà è dal 2014 che l'Agenzia Europea per la Lotta al Crimine, la Eurojust, ci dice che c'è la possibilità di infiltrazioni di questo tipo. Tuttavia dire che le organizzazioni terroristiche sovranazionali utilizzano i flussi migratori per inviare i terroristi dirlo così, tout court, è ovviamente una deviazione di quella che è la realtà. Ovviamente quello che dobbiamo ricordare invece è che i flussi migratori destabilizzano almeno in parte la politica interna e anche quella estera di un paese, e che in una situazione difficile come questa non si può prescindere dalla creazione di un'intelligence comunitaria finalmente funzionante, dunque un'idea che è stata anche promossa dal governo italiano, e soprattutto del sistema di identificazione comune, quindi anche completando gli hotspot.
Allora, che cosa ci dicono queste frasi di Turnbull? Sta portando acqua al suo mulino, insomma, sottolineando come il governo australiano faccia bene a gestire i rifugiati e richiedenti asilo, così come sta facendo?
Ma questi sono giudizi politici, quindi sicuramente un po' di acqua al mulino viene da ogni dichiarazione di ogni politico, perché è il loro mestiere ed è normale sia in perpetua campagna elettorale. È indubbio da un lato che la geografia dell'Australia abbia aiutato a, come dire, limitare alcune di queste situazioni, tuttavia nella maggior parte di questi casi il problema è interno, dunque endogeno e non certo esterno, dunque esogeno.
James, io vorrei ritornare a te, che hai la situazione sotto controllo da Bruxelles. Si è parlato di difetti di intelligence da parte del governo belga. Com'è stata al momento la risposta?
No, ma quello siamo più o meno tutti d'accordo, nel senso che ci sono stati vari problemi di intelligence. Questo riguarda non soltanto il governo del Belgio, ma anche la interazione, la comunicazione tra il governo francese, quello belga e tutti i governi dell'Unione Europea. Cioè domani da noi, quindi giovedì da noi, ci sarà un incontro dei ministri dell'interno, dei ministri della giustizia dei 28 paesi dell'Unione Europea e dovranno parlare del modo in cui possono migliorare un po' la comunicazione tra i vari servizi di intelligence di ogni Stato. Ma d'altra parte la questione la polizia e l'intelligence rimangono una priorità dei governi nazionali. È un po' l'ultimo bastione della sovranità nazionale, al quale nessuno vuole rinunciare, quindi l'idea di creare un Interpol europeo, cioè un Europol, creare una CIA europea, per il momento non se ne parla. E questo rimane una cosa problematica. Poi ovviamente c'è anche il problema della polizia. Qua nel Belgio, ti faccio l'esempio, qua a Bruxelles ci sono 19 comuni, ogni comune ha una forza propria di polizia, quindi c'è la polizia proprio del quartiere e ovviamente manca una comunicazione tra le varie forze di polizia. C'è ovviamente un governo, una polizia federale, ma anche lì ci sono divisioni interne tra fiamminghi e francofoni e quindi ci sono proprio dei problemi strutturali e dei problemi che vanno affrontati al più presto.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo commentando gli attacchi di Bruxelles, lo stiamo facendo in diretta con tre ospiti. Da Bruxelles il giornalista James Panichi, Gabriele Abbondanza, esperto di geopolitica, da Sydney e da Melbourne Matteo Vergani, ricercatore che si occupa di terrorismo e politica in risposta alla radicalizzazione. Potete però intervenire se avete dei commenti o delle domande da fare ai nostri ospiti, lo potete fare chiamando il 1300 799 626 oppure mandandoci un SMS allo 0429 996 263.
Adesso una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo.
What makes Scandinavia one of the happiest regions on earth? How do they create such iconic dishes and flavors? And what's the inspiration behind a global food movement? It's all food for thought. Join me, Adam Liao, as I venture into the heart of the new Nordic food revolution. Destination Flavour Scandinavia starts Thursday, 31st of March at 7:30 on SBS.
E voi state sempre ascoltando il programma italiano di Radio SBS, Carlo Reglia e Virginia Padovese con voi, ancora per un quarto d'ora con i nostri tre ospiti per parlare dei fatti di Bruxelles. James, io volevo riattaccarmi a quello che stavi dicendo prima, delle divisioni in Belgio fra le comunità fiamminghe e le comunità francofone. In questo contesto, come si inseriscono i migranti?
Ma è difficile dirlo, cioè riagganciandomi un po' al discorso di Malcolm Turnbull, che francamente gli posso volere anche un gran bene, ma in questo caso ha fatto un po' di confusione, perché il contesto, cioè l'immigrazione, conta fino a un certo punto, perché stiamo parlando di cittadini francesi o cittadini del Belgio, non stiamo parlando di migranti, quindi il discorso è un po' slegato, e quello è un punto molto importante che bisogna fare. E per quanto riguarda l'integrazione delle varie comunità etniche qua a Bruxelles, ovviamente c'è parecchio lavoro da fare, per quanto per molti aspetti si tratti di una società multiculturale che funziona, che non ha grandissimi problemi, però c'è una componente in cui non c'è stata un'integrazione completa. Questo lo vediamo in alcuni quartieri di Bruxelles, soprattutto Molenbeek, che tra l'altro non è la Malbec dove c'è stato l'attentato, ma Molenbeek è un altro quartiere, ed è un quartiere dove ci sono dei problemi. Il fatto che ci siano stati questi atti di terrorismo che sono partiti appunto da questo quartiere implica che ci sono dei problemi sociali da affrontare. Questo da una parte. Dall'altra c'è ovviamente il problema che riguarda la polizia del Belgio, che non è riuscita a controllare bene questo problema del terrorismo. È mancato l'intelligence e si sono fatti cogliere un po' di sorpresa con questi attentati terroristici, e questa è una cosa che dovremmo rivedere e cercare di capire un po' meglio nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dei prossimi mesi.
Da parte francese il primo ministro ha dichiarato che l'Europa ha un po' chiuso gli occhi di fronte all'estremismo che andava crescendo. Ascoltiamo proprio le sue parole.
Il faut l'Union. Ah, on a fermé les yeux, mais partout.
We close our eyes, everywhere in Europe, including France, to the progression of extremist ideas, Salafism, neighborhoods which through the combination of drug trafficking and radical Islamism perverted. And I'll use this word again, a part of the youth. But this is what we need to do. And I'm not here to lecture the Belgians, because I'm sure they're more than aware of this.
Allora, queste erano le parole del primo ministro francese Valls. Il Belgio non ha responsabilità perché è un problema europeo. Matteo, questa è una posizione condivisa da tutti?
Sì, beh, da un certo punto di vista sì, perché il problema, diciamo, come è già stato detto più volte in questo microfono aperto, è che c'è una sfida, quella di integrazione delle informazioni e dell'intelligence. Volevo a questo proposito ricordare un dato che il coordinatore dell'antiterrorismo dell'Unione Europea ha rilasciato un documento in cui dice che nei database europei ci sono solo 2786 identificazioni di foreign fighters identificati appunto nel database dell'Unione Europea, mentre le stime sono di 5000 cittadini europei che sono andati in Siria e in Iraq a combattere con formazioni di diverso tipo, tra cui l'ISIS. E è interessante che di questi 2800 la stragrande maggioranza vengono da solo 5 paesi. Quindi questo significa che non tutti sono connessi in questa e vogliono appunto condividere informazioni dell'intelligence, non tutti i paesi europei, e ci sono lacune enormi che fanno sì che poi sostanzialmente chi commette questi atti o chi potrebbe essere un pericolo per la sicurezza di un paese spesso riesce ad attraversare le frontiere, a muoversi liberamente senza che le intelligence e le forze di sicurezza dei singoli paesi riescano a fermarlo o a prevenire questi atti.
E anche in questo caso il premier turco Erdogan ha dichiarato che uno dei presunti responsabili dell'attacco era stato deportato dalla Turchia, che poi si è stato deportato in Olanda lo scorso giugno, si è poi reso attivo in Belgio. E secondo Erdogan però le autorità di entrambi i paesi erano state avvisate. Allora a che cosa servono queste dichiarazioni? Nel senso, sta cercando di dimostrare che c'è collaborazione oppure che la Turchia sta cercando di allontanare ogni possibile connessione con lo Stato islamico?
Ma sì, sicuramente c'è un tentativo di lavarsi la coscienza di fronte all'opinione pubblica, soprattutto dopo appunto le accuse, tante accuse che ci sono state, che hanno coinvolto anche il figlio di Erdogan, eccetera. Però questo evidenzia anche una sfida legislativa, perché quello che Erdogan ha detto è che appunto Ibrahim El-Bakawi, lui non ha detto che proprio è stato lui la persona fermata, ma poi le autorità turche hanno rilasciato un documento in cui hanno detto che sì, sarebbe lui la persona, è stato liberato a quanto pare in assenza di prove in Olanda, per assenza di prove in Olanda. Questo evidenzia anche una sfida legislativa in Europa, perché da tempo, per esempio, il Belgio si sta chiedendo come gestire il flusso dei cosiddetti returnees, cioè i foreign fighters che hanno combattuto in Siria e in Iraq, per esempio, che tornano in Belgio, di cui non è chiaro se abbiano commesso crimini, non ci sono prove che abbiano commesso dei crimini effettivamente all'estero, e per la legislazione attuale non si può, non si riesce a, diciamo, prevenire che loro siano una minaccia per il paese. Questo ovviamente è l'altro lato della medaglia, che la restrizione delle libertà individuali potrebbe diventare, creare uno stato di sicurezza, quindi è proprio, i paesi europei sono colti in questo difficile equilibrio tra gestire e rinnovare le leggi che gli permettono appunto più flessibilità nella gestione di questa minaccia, senza dall'altra parte diventare uno stato securitario.
Gabriele, vediamo a questo punto quali sono le posizioni e quali i possibili rischi per l'Italia da un lato e l'Australia dall'altro, che sono state toccate in modo diverso dai recenti fatti di Bruxelles.
Sì, cominciando dall'Italia, la situazione è senza dubbio molto complessa, e i fattori che potenzialmente attirano le attenzioni dei terroristi sono sicuramente intanto la presenza del Vaticano, simbolo della cristianità, il fatto che l'Italia è un membro della coalizione internazionale che combatte il cosiddetto Stato Islamico, e poi il valore intrinseco simbolico. Ricordiamo che l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea, della NATO, uno dei principali paesi occidentali al mondo per storia e per cultura. Proprio per la sua storia e la sua cultura, l'Italia ha circa 13.000 obiettivi sensibili, quindi un numero veramente molto ampio. Tuttavia, un dato che in parte quantomeno ci rassicura è il numero ufficiale, appunto ricollegandoci a quello che dicevamo prima, dei cosiddetti foreign fighters, dunque dei combattenti con passaporto in questo caso europeo che combattono in Siria e in Iraq. Il nostro è tra i più bassi in assoluto ed è di 87, così come il numero di questi che ha fatto ritorno poi in Italia è tra i più bassi in assoluto, perché è ufficialmente di 10.
Quindi per sì, potrebbe ipotizzare che non ci sia la manodopera per fare attentati spettacolari come quelli a Bruxelles e a Parigi?
Ma in realtà purtroppo dire una cosa del genere sarebbe un pochino troppo ottimistico. Possiamo dire che c'è un trampolino più corto rispetto a quello che c'è in Belgio. Ecco, sicuramente questo lo possiamo dire. Anche perché, come abbiamo anticipato più volte qui ad SBS, l'Italia ha un'esperienza investigativa nei confronti delle mafie e pregresse ovviamente nei confronti degli eventi degli anni di piombo, tale per la quale abbiamo un livello di allerta importante e sappiamo come operare sul nostro territorio. Purtroppo il rischio zero non esiste, il nostro governo, ma tutti gli altri governi lo hanno reso noto molto molto spesso, però ecco, partire con un trampolino più corto rispetto a quello di altri paesi europei sicuramente dà un vantaggio di partenza quantomeno. Poi per quanto riguarda l'Australia invece la situazione è diversa rispetto all'Europa, perché l'isolamento geografico senza dubbio ha poi, come dire, è poi risultato in un selettivo isolamento anche migratorio. Conosciamo benissimo le politiche migratorie australiane molto controverse. Le ragioni per le quali l'Australia è un obiettivo sensibile sono sicuramente il fatto che è un membro della coalizione internazionale non soltanto in Iraq ma anche in Siria, e questo è molto importante. È l'esempio di un paese occidentale prospero ed è l'esempio di una società multietnica e multireligiosa ben riuscita, e ovviamente questo risulta essere un obiettivo molto, molto importante per i terroristi.
Allora, noi adesso prendiamo una piccolissima pausa prima della chiusura e poi cerchiamo di trarre le file di questo nostro discorso con i nostri ospiti questa mattina. Cosa fare per il futuro? Una piccola pausa.
Il kit gratuito di screening del cancro intestinale non è un dono qualsiasi. È un dono che potrebbe salvarti la vita, perché può rilevare un tumore all'intestino prima della comparsa di eventuali sintomi. E una diagnosi precoce può darti fino al 90% di probabilità di sopravvivenza. Entro il 2020, le persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni riceveranno un kit ogni 2 anni. Visita il sito australia.gov.au/bowel screening o chiama il numero 1800 11 88 68. Screening del cancro intestinale è un dono per la vita. Autorizzato dal governo australiano Canberra, voce di Roberto Stevanoni.
Siete sempre all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio SBS. Abbiamo ancora soltanto 4 minuti da trascorrere con i nostri ospiti. Cerchiamo di dare la parola a tutti e tre per un ultimo minuto. Matteo, cominciamo da te. Ti chiediamo a questo punto come si può agire per cercare di prevenire attacchi di questo tipo in futuro, soprattutto in posti in cui, come abbiamo detto, i contrasti sociali sono molto aspri, come in Belgio.
Sì, beh, sicuramente l'efficienza, migliorare l'efficienza dell'intelligence e delle forze di sicurezza è un aspetto, ma non può esserci solo questo, non può esserci solo la risposta securitaria, anche perché proteggere soft targets, come si dice, quindi aeroporti, stazioni di treni o ristoranti, è quasi impossibile. Quindi sicuramente il livello di sicurezza dipende dai livelli di fiducia che ci sono tra le comunità e le autorità, che è quello che in fondo ha permesso di sventare la maggior parte degli attentati a livello globale, soprattutto anche in Australia, prima che accadesse.
James, Matteo parlava di fiducia all'interno della comunità, la tua esperienza appunto da corrispondente in Belgio cosa ti dice per quanto riguarda Bruxelles?
Sì, effettivamente questo è un problema, però nonostante questo il Belgio mi sembra che rimanga un paese che funziona in molti sensi, in cui c'è un dialogo sociale, non ci sono delle grandi zone di gente svantaggiata da un punto di vista sociale. Quindi io rimango abbastanza ottimista e spero che nel corso dei prossimi mesi ci si possa riprendere da questi attentati e cercare di ritornare a una vita quasi normale che avevamo prima.
Gabriele, un ultimo minuto anche per te, come agire per cercare di prevenire azioni di questo tipo?
Ma sicuramente quello che stanno dicendo alcuni leader europei e molti analisti, vale a dire quello della creazione di un'intelligence comunitaria per superare la frammentazione dei servizi che abbiamo adesso, è un primo passo. Il sistema di identificazione comune dei migranti, che comunque serve e che comunque è richiesto dall'Unione Europea, è un altro passo. Questi ovviamente sono passi da fare nel breve termine. Nel medio periodo la risoluzione e la pacificazione della Siria e un governo di unità nazionale in Libia, che sono ovviamente fattori molto auspicabili, toglierebbero ulteriore terreno da sotto i piedi ai terroristi. Nel frattempo ovviamente prevenzione, come detto anche dai miei colleghi.
Allora noi ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questa analisi questa mattina, l'esperto di geopolitica Gabriele Abbondanza. Grazie Gabriele per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E invece da Bruxelles il giornalista James Panichi, specializzato in politica. Grazie James e buonanotte.
Ciao, grazie.
E da Melbourne ringraziamo Matteo Vergani, ricercatore all'Alfred Deakin Institute, che si occupa di terrorismo e politica in risposta alla radicalizzazione. Grazie Matteo.